l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Oggi, giovedì 13 aprile, come preannunciato dalla nostra pagina Twitter, cominciamo la rassegna stampa di questa mattina, con la quale andremo avanti fino alle 10.45, come sempre con notizie prima locali e nazionali e poi internazionali, e difatti un po' in continuità anche con le scorse settimane continueremo a parlare di immigrazione e dei decreti Minniti, ma andremo anche su tutta una serie di notizie locali, quindi dalla cronaca padovana, come sempre particolarmente densa di notizie rispetto alla cementificazione. Purtroppo non molte le notizie di lotta, anche se comunque parleremo anche di questo rispetto ad alcuni casi di lavoratori, ma prevalentemente andremo a centrarci per l'appunto su la cementificazione, ma anche su la chiusura finalmente di diversi centri commerciali la domenica e nei festivi. Quindi diverse le notizie, come sempre ricordiamo i contatti per poterci... chiamare o per poterci... Detto questo, un piccolo stacco musicale, poi iniziamo con la cronaca locale.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant,
move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Eccoci alle 9:20 minuti qui in diretta su radiazione.info e per l'appunto, come dello stacco musicale, cominciamo con le notizie dalla cronaca locale. Siamo infatti a pagina 2 del Gazzettino di Padova di quest'oggi, giovedì 13 aprile, e difatti si parla di TAR e di sentenza ribaltata, si salvano i piccoli negozi. Andiamo a leggere questo articolo che poi ovviamente commenteremo e apprendiamo che il Consiglio di Stato ha rimesso in piedi il piano del commercio deliberato dal Comune, quello della Giunta Bitonci, che era saltato dopo un pronunciamento del TAR a dicembre 2016. I piccoli negozi quindi vengono definiti salvi dall'assalto senza argini dei centri commerciali. Ora quindi chi vuole aprire un nuovo centro commerciale dovrà obbedire al piano regolatore che fissa dove si possono mettere e quando devono essere. Tra l'altro simpatico che dopo questa affermazione, esattamente nella pagina a fianco, si apprenda del via libera al progetto da 40 milioni per fare un centro Leroy Merlin in Corso Australia, ma su quello andremo a soffermarci dopo. Dicevamo, sono valide solo le domande per le zone che il Comune ha già individuato quando ha confermato le previsioni dell'ex giunta Zanonato, impedendo l'apertura di altre tre grandi strutture oltre a quelle già decise. Anche qui mi verrebbe da chiedere quali strutture siano state impedite, considerando che solo nel quartiere da cui stiamo trasmettendo si sono aperti come funghi tutta una serie di supermercati e ipermercati, e comunque i grandi centri commerciali praticamente costellano anche la maggioranza del territorio provinciale padovano. Comunque evidentemente li volevano fare anche uno a distanza di 10 metri dall'altro, come accade anche un po' lungo la strada quando si va verso Venezia. Comunque c'è voluta, come dicevamo, un'ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto l'istanza del Comune e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Tutto quindi è partito il 14 dicembre scorso, quando un pronunciamento del TAR su richiesta di due grosse catene di distribuzione, si parla di Conforama e Brico Man, che volevano aprire in zona industriale, aveva dato loro il via libera contro il precedente parere espresso dall'amministrazione. La sentenza, che qui viene definita piuttosto stravagante, in pratica diceva che in nome della libera concorrenza, principio sancito dalla direttiva Bolkestein del 2006 sulle liberalizzazioni, le amministrazioni devono lasciar fare, viene proprio scritto così. Di conseguenza anche il paracadute aperto dei municipi che difendevano il diritto alla tutela della comunità, invocando le indicazioni contenute nei piani regolatori, veniva superato. Che poi sono quelle indicazioni in cui si ordinano dove vanno le case e dove vanno i negozi, fondamentalmente. Ebbene, la quarta sezione a cui si era rivolto il Comune contro la San Marco Finanziaria S.p.A., sorretto da un ricorso della Incos Italia S.p.A., che ha interessi su un'altra area, ha esaminato sia la delibera del piano del commercio che la variante urbanistica che interessa la zona industriale. E infine, quella ancora più importante, che riguarda la variante al piano degli interventi per l'adeguamento alle previsioni del piano del commercio al dettaglio, era privata, così si legge appunto virgolettato. Questa delibera, appunto approvata dal Consiglio nell'aprile del 2015, risulta fondamentale perché il piano del commercio è stato allegato a una variante urbanistica, cioè a come sarebbe stato ordinato il territorio di Padova, circostanza molto contestata dai ricorrenti che lo consideravano nullo per non essere stato votato autonomamente dall'aula consiliare. Ma l'ex sindaco Bitonci ha sempre sostenuto che si trattava di una semplice ricognizione sullo stato di fatto delle aree in cui venivano concesse medie o grandi strutture di vendita. E comunque si era mosso seguendo i dettami della regione, che aveva emanato una legge, la 50 nel 2012, con l'obiettivo, si dice, di difendere i territori, nella quale aveva imposto ai comuni di individuare zone in cui applicare la direttiva dell'Unione Europea. Sicché il comune aveva disegnato il centro urbano, quindi composto da centro storico e aree di degrado, così si legge, e all'interno di questo aveva localizzato le aree dove concedere le grandi strutture di vendita, perché se un privato vuole aprire, prima deve andare in quelle che gli propone l'amministrazione. Una programmazione sequenziale saltata con la sentenza del TAR, per la quale i comuni non hanno né potere di contingentare né di imporre limiti territoriali. Oggi invece la zona industriale prevede tutto tranne le grandi strutture, mentre sono 14 da PRG le aree deputate, 8 già in uso, mentre delle altre 4 sono pubbliche, si parla di San Lazzaro, Stadio Euganeo, Corso Australia e Ansa Borgomagno, e 2 private, quindi Sarpi Dalmazia e via San Marco. Il Consiglio di Stato poi ha fissato la discussione nel merito dell'appello al 25 gennaio del 2018, ma finora ha sempre considerato prevalente l'interesse territoriale su quello commerciale. È da dire anche che in questo articolo di un interesse sicuramente non se ne fa assolutamente nemmeno un accenno. L'interesse è quindi dei lavoratori del commercio, perché se da questo articolo emerge che tutto sommato viene dato un piccolo stop ai grandi centri commerciali, si apprende che quindi i piccoli negozi dal loro punto di vista giustamente tirano un po' il fiato, ma nessuno ovviamente fa un men che minimo cenno alla condizione di chi nella grande distribuzione ci lavora e soprattutto da diversi anni è costretto alle aperture domenicali, che al momento continuano comunque ad essere pressoché selvagge, tranne, apprendiamo proprio via social network, anche da una lavoratrice che lo posta su Facebook e dice: noi lo possiamo dire, anche questa volta è andata, siamo chiusi a Pasquetta. Infatti c'è il cartello del centro commerciale in cui lei lavora, con scritto: domenica 16 e lunedì 17 aprile siamo chiusi, ci vediamo martedì 18. E bel cartello soprattutto per i lavoratori che almeno in questi giorni possono riposarsi, peccato però che anche durante tutte le altre domeniche dell'anno siano invece costretti a turnarsi e di fatto ad avere giorni liberi settimanali abbastanza bizzarri, tipo il giovedì piuttosto che il martedì, quindi con tutto ciò che ne consegue nei termini anche di un tempo libero con la propria famiglia o con i propri amici o per i propri interessi, che assolutamente viene a mancare o comunque ad essere compromesso. Nel frattempo dicevamo che se si parlava anche di una possibilità più difficile di aprire nuovi centri commerciali, adesso invece andremo a parlare dell'area dell'ex macello e dopo un piccolo stacco musicale quindi vedremo come la Giunta e il Consiglio Comunale abbiano ufficialmente avviato l'operazione che prevede lo sbarco del gigante francese Leroy Merlin in Corso Australia.
Ascolta Radiazione.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattare. salutarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi, puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi. Passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti. Ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui, policy, senza Jay Harvey. Troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. È tardi per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default solo cazzi, una vita d'ologrammi, blackout, è troppo tardi. Per trovare lavoro
è tardi,
per diventare buono
è tardi,
per prenotare un volo
è tardi,
per cambiare città
è tardi,
per finire l'università
è tardi,
per i traguardi è troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop.
E le 9.31, sempre qui in diretta su radiazione.info, e come preannunciato poco fa, prima dello stacco musicale e anche dalla nostra pagina Twitter, andiamo quindi un po' in continuità con l'articolo letto poco fa, a parlare nuovamente di centri commerciali e di cementificazione, dato che dicevamo che qui a pagina 2 del Gazzettino di Padova di oggi, giovedì 13 aprile, si legge che i piccoli negozi sono salvi e che adesso chi vuole aprire un nuovo centro commerciale dovrà obbedire al piano regolatore che fissa dove si possono mettere e quanti devono essere. Ebbene, dopo questa affermazione, proprio nella pagina a fianco, la pagina 3, abbiamo la notizia che comunque nel corso degli anni è circolata molto spesso, ma che adesso diciamo si fa più concreta, dello sbarco del gigante francese Leroy Merlin in corso Australia. Infatti oggi la giunta e il consiglio comunale, rappresentati dal commissario Paolo De Biagi, apriranno ufficialmente un'operazione, anche questa in project financing, altra modalità della quale ai nostri microfoni abbiamo discusso molte volte, da 40 milioni di euro, che riguarda la cosiddetta riqualificazione dell'ex macello di Corso Australia e tutta l'area del Palageux. Tema infatti che ricorre nelle varie amministrazioni da almeno un ventennio, ma a quanto pare adesso si parla di una svolta. Il gigante francese del bricolage, Leroy Merlin, ha presentato infatti una proposta di ristrutturazione in collaborazione con Zed, il noto gestore dei concerti, che ha bisogno della dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'amministrazione. Tutti d'accordo, si legge, ma prima bisogna fare un passo, ovvero approvare il documento preliminare a una variante urbanistica per il nuovo cavalcavia che i francesi hanno previsto e pagheranno di tasca propria per portare la gente al loro punto vendita, servendo anche il Palageux. In pratica, venendo da Padova Ovest verso Padova Sud, all'altezza dello svincolo di via Vicenza che sarà allargato, nascerà, pensate, un ponte parallelo a quello che porta a Chiesa Nuova e che permetterà lo scavalco di Corso Australia. La variante riguarda quindi opere infrastrutturali, ma ha anche un significato politico, significa che il comune in pratica dà il via all'operazione, il secondo project financing infatti nella storia di Padova dopo quello del Park Rabin in Prato della Valle. Le condizioni per la parte pubblica qui vengono definite di favore, perché i francesi vogliono far rivivere l'ex macello di Corso Australia, conosciuto come la cattedrale fatta costruire dall'architetto trevigiano Luigi D'Avanzo nel 1967. La riqualificazione, che continua a ricorrere come termine, ma vedremo anche un po', commenteremo un po' cosa significa anche questo termine, interesserà tutta l'area di 195.000 metri quadrati, compresa quella del Palageux, per la quale la progettazione è curata da Zed Live. Il progetto è stato depositato in comune all'inizio di novembre 2016, ma c'è bisogno che anche la sovrintendenza sia d'accordo per poter dare il via al bando pubblico per il restauro. Si parla di sovrintendenza perché l'edificio nel 2008 è stato dichiarato bene monumentale e quindi vincolato. Poi ovviamente bisogna fare la gara mettendo come base il progetto depositato, che vede una destinazione mista commerciale e culturale dell'area con diritto di prelazione ai promotori, e infatti Leroy Merlin si vuole impegnare a costruire un unico grande negozio di 18.000 metri quadrati, questa sarebbe una riqualificazione, quindi a detta di questo articolo, curando il restauro nei minimi dettagli senza aggiungere cubatura. Quindi il cuore dell'intervento sarà il recupero con materiali ecocompatibili dell'edificio, e infatti se vincerà il bando Leroy Merlin dovrà presentare il progetto definitivo, che ritornerà al vaglio della sovrintendenza per l'approvazione. Se i tempi fossero rispettati, l'azienda impegnata nella grande distribuzione conta di aprire nella primavera del 2019, dentro anche il planetario trasferito da Via Cornaro. Lo schema, infine, andando alla conclusione di questo articolo, lo schema di convenzione con il comune prevede che l'area sia data in concessione per 40 anni, quindi non esattamente 6 mesi, al costo di 30.000 euro l'anno, che considerando i fatturati di Leroy Merlin è come se io dovessi dare tipo, non so, un centesimo all'anno, credo. Comunque, al di là di questo, sembra poco, ma il solo restauro dell'ex mercato del bestiame costerà 12 milioni di euro per rendere la struttura antisismica, cambiare gli isolamenti sui tetti, eliminare le infiltrazioni d'acqua. E il nuovo ponte, invece, questo che dovrebbe intorcolarsi al di sopra di Corso Australia, costerà altri 8 milioni. Ecco, uno scenario, direi, abbastanza preoccupante nei termini di una nuova cementificazione dell'ennesima apertura di un gigante della distribuzione, anche se vabbè, non parliamo di distribuzione alimentare bensì di bricolage, ma in ogni caso i dati che abbiamo letto anche rispetto a un negozietto insomma di 18.000 metri quadrati, ecco, non vanno esattamente, credo, nella direzione di favorire i piccoli negozi o di cercare insomma un po' un'inversione di tendenza rispetto alle aperture domenicali selvagge di cui stavamo parlando anche prima. Tra l'altro, un particolare non di poco conto rispetto a questo articolo è che qui viene fatta anche una fotografia del appunto della zona interessata qui in Corso Australia. Dalla fotografia sembra tutto un po' abbandonato, ma paradossalmente i cartelli che sono appesi fuori, anzi gli striscioni, scusate, che sono appesi fuori, sono imbiancati. Si tratta comunque di striscioni dove è scritto "il cibo non è merce" e dove sono pubblicizzate le attività di Altra Agricoltura Nord-Est, che all'interno di quella sede trova per l'appunto il suo spazio, dove insomma da anni vengono organizzate numerose iniziative, dove si tiene un presidio insomma del GAS, i gruppi di acquisto, dove comunque, come dire, c'è una tendenza diversa senz'altro a quella della grande distribuzione, con un occhio di riguardo a tutto ciò che riguarda i piccoli produttori, a tutto ciò che riguarda il chilometro zero, e soprattutto insomma anche a prezzi che non sono folli come quelli che notoriamente troviamo nei cosiddetti supermercati biologici, che magari sembrano molto alternativi ma poi purtroppo per i nostri portafogli sono assolutamente inaccessibili. Quindi ecco, come dire, un piccolo appunto rispetto al fatto che questo luogo, che dovrebbe essere interessato dal negozio, dallo superstore di Leroy Merlin, ecco, non è vuoto e abbandonato totalmente come qui viene descritto, ma al suo interno trovano spazio anche questo tipo di attività di altra agricoltura nord-est, oltre che a varie iniziative, concerti e quindi una socialità anche diversa da quella a cui normalmente si è abituati nei circuiti commerciali. Detto ciò, ci spostiamo invece su un altro caso, anche questo parliamo necessariamente di territorio e necessariamente di edilizia, ma siamo in via Anelli rispetto a il municipio e all'ATER che puntano al possesso del 70% degli alloggi. Ebbene, quattro proprietari ci ripensano e quindi niente più appartamenti al comune. Di questo parleremo tra pochissimo dopo un piccolo stacco musicale.
Jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, tcha tout le monde. Allez, pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vagues sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer au pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile.
Eccoci le 9:44 minuti, sempre qui su radiazione.info. E infatti, dicevamo, Vianelli, caso quindi che ci riguarda piuttosto da vicino, con il contenzioso, come dire, che da anni anima un po' il comune da una parte, i proprietari dall'altra, proprietari comunque che spesso e volentieri nel corso degli anni hanno fatto decisamente bei soldi su quelle che sono state su quello che è stato un sovraffollamento di quegli appartamenti principalmente abitati da cittadini immigrati, quindi ovviamente si è, lo ricorderete, scatenato un gran cancan rispetto a quello che fu il muro di Vianelli, rispetto a quella che era una situazione di sovraffollamento, di anche di spaccio e poi di problematiche sanitarie, ma in pochi hanno notato il fatto che chi aveva affittato questi appartamenti a queste condizioni, senz'altro non stava poi così male nella maggioranza dei casi. Ad ogni modo, qui leggiamo: i proprietari di Vianelli ci ripensano e il comune deve rinunciare a 4 appartamenti nel complesso Serenissima, diventa tutto in salita quindi il percorso che dovrebbe portare alla cosiddetta bonifica, quindi se prima parlavamo di riqualificazione che abbiamo visto si traduce in cementificazione, qui si parla invece di bonifica, manco fosse appunto una palude, però la disponibilità da parte di una decina di piccoli proprietari a permutare i loro alloggi con degli appartamentini ERP nei mesi scorsi aveva fatto ben sperare l'amministrazione comunale. Da quasi 10 anni infatti le palazzine di Vianelli sono chiuse e nessuno è ancora riuscito a trovare il modo di bonificare il complesso. Attualmente il comune è proprietario di una novantina di alloggi su 276 e l'ATER invece ne possiede una trentina. Il resto degli appartamenti è in mano ai privati. Per far scattare un piano di recupero in grado di intercettare finanziamenti statali c'è la necessità per i soci pubblici, quindi il comune e l'ATER per l'appunto, di entrare in possesso di almeno il 70% degli alloggi. Da qui l'idea di permutare gli appartamenti di Vianelli con le case popolari che l'amministrazione comunale ha inserito nel piano delle alienazioni. Ora però quasi la metà dei privati che avevano aderito all'iniziativa del comune hanno fatto un passo indietro ed è dell'altro giorno infatti una determina del settore patrimonio con cui si prende atto che 4 proprietari ci hanno ripensato e che quindi chiedono indietro altrettanti alloggi in Vianelli. Come se non bastasse, dal momento che Palazzo Moroni aveva già preso degli impegni per la stipula notarile dell'atto, il comune dovrà anche sborsare 3.270 euro. Ad essere determinante per questa decisione sarebbe stato il fattore economico. La permuta degli alloggi si basa infatti non sul valore immobiliare ma sui metri quadri. Di conseguenza chi vuole acquisire un nuovo alloggio, salvo non si tratti di un proprietario di vari appartamenti all'interno del complesso Serenissima, è sempre obbligato a corrispondere un conguaglio.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Thank you. amarti di più. Sei tu, sei tu, sei tu chi può darti di più. Sei tu, sei tu chi può darti di più. Sei tu, sei tu, sei tu.
Ascolta Radiazione.
Le 9:51 minuti, ho tagliato il jingle brutalmente per riaccendere il microfono, ma ad ogni modo siamo sempre qui in diretta su radiazione.info con la nostra rassegna stampa, nella quale adesso andremo a parlare anche di diritto allo studio. Infatti siamo a pagina 9 sempre del Gazzettino di Padova e difatti apprendiamo che ieri c'è stato un sit-in degli studenti scesi in piazza che giustamente ha affermano dovete pagarci le borse di studio, quindi vogliamo le nostre borse, il riconoscimento dei nostri diritti affinché l'Ateneo sia davvero accessibile e dia garanzie di poter terminare gli studi per tutte e per tutti. L'istruzione universitaria non è un lusso per pochi come qualcuno vorrebbe, bensì una necessità assoluta per poterci esprimere come cittadini, come individui e come futuri professionisti e risollevare i nostri territori assieme alle nostre vite. Questo appunto uno stralcio che qui viene virgolettato appunto a pagina 9, e per questo motivo ieri gli studenti borsisti hanno promosso un sit-in davanti alla sede dell'ESU, quindi l'ente per il diritto allo studio, o meglio quello che dovrebbe essere l'ente per il diritto allo studio, in via San Francesco. Quindi sono stati riconsegnati simbolicamente al mittente i bollettini rappresentativi di tutte le spese che la borsa di studio dovrebbe coprire e che invece gli studenti sono impossibili a pagare. Si parla ovviamente di alloggio in primis, ma anche di vitto, di materiale didattico e di studio e anche di trasporti. Tutte questioni, tra l'altro, sulle quali ai nostri microfoni più volte ci siamo soffermati proprio quando parlammo dei nuovi criteri ISE, che di fatto praticamente fanno apparire ricco chiunque magari abbia semplicemente una piccola percentuale anche di casa. Quindi non appena uno è cosiddetto proprietario di casa, ma banalmente non si tratta di casa sua ma magari quella dei propri genitori, automaticamente sembra appunto una persona ricca. Oppure il mio caso personale mi dice che nel corso degli anni, nonostante vari cambi di lavoro, il mio stipendio è rimasto abbastanza invariato, passando tra l'altro da contesti assolutamente diversi, da quello degli asili nido fino a quello del commercio, della grande distribuzione, fino alla telefonia. Eppure insomma si trattava di stipendi sempre bassi o medio bassi, e quindi insomma un ISE che è rimasto sempre uguale, o che perlomeno doveva restare sempre uguale, eppure per l'appunto già 2 anni fa mi sono ritrovata inspiegabilmente a sembrare ricca agli occhi per l'appunto di questo che è l'indicatore della situazione economica equivalente. E non è ovviamente il mio solo il caso, ma avevamo anche all'epoca sentito la testimonianza di un'ascoltatrice che aveva un ISE invece bassissimo, quello che normalmente ti fa essere nella prima fascia. Quindi se ad esempio sul pagamento delle rette, delle mense dei bambini si arriva qui a Padova su 9 fasce, ebbene se hai un ISE tra 0 e 6.000 euro annui ovviamente sei nella fascia più bassa, ma se ti presenti all'università con quel tipo di ISE ti dicono no, la borsa di studio non te la diamo perché è impossibile che tu ti mantieni con queste cifre che sono insomma al di sotto della soglia di povertà. Quindi oltre il danno, la beffa di essere considerati o troppo ricchi per poter accedere alla borsa anche quando in realtà non lo si è, oppure troppo poveri, quindi c'è qualcosa che non va e nemmeno lì insomma ti arrivano questi soldi. Difatti, tornando all'articolo, si legge che sono 1.500 coloro che, secondo le stime del sindacato degli studenti, ancora aspettano una borsa di studio, e intanto si vedono addebitati i costi per vitto e alloggio dalla stessa regione che dovrebbe pagarli, mettendo a bilancio almeno 11 milioni di euro per tutto il Veneto.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E passiamo invece adesso a un altro articolo, l'ultimo della cronaca locale che andiamo a leggere. Siamo infatti a pagina 18, sempre del Gazzettino, e abbiamo qui una delle manifestazioni dei lavoratori. Parliamo infatti di Riello, quindi di Piombino, e raggiunta un'intesa con la proprietà, ma lo stabilimento sarà chiuso. E infatti, al termine di una lunga e non facile assemblea, ieri pomeriggio i lavoratori della Riello di Piombino De, quindi parliamo appunto della provincia di Padova, per chi ci stesse ascoltando anche da fuori, hanno accettato e approvato l'accordo con la proprietà. I contenuti dell'intesa, stabiliti nella sede della direzione lavori della regione, impegnano la proprietà a trovare una soluzione a tutti i 72 lavoratori che operavano nel sito piombinese. La multinazionale americana UTC ha comunque ribadito la volontà di chiudere lo stabilimento di Via Mussa a Piombino, e l'articolo di cui l'accordo di cui parliamo si articola in tre punti. Il primo, si legge, riguarda il personale trasferito, e quindi alle 23 persone già individuate a trasferirsi, pensate, nella sede di Volpago del Montello, quindi nel Trevigiano, non esattamente a due passi da casa, c'è la disponibilità ad aggiungerne altre 10. Sarà riconosciuta agli ex lavoratori di Piombino un'indennità giornaliera di effettivo servizio per almeno la metà dell'orario di lavoro per 36 mesi. In più, un contributo una tantum, quindi già questo termine non fa ben sperare, per il 2017 e il 2018. In secondo luogo, la Riello si farà carico del costo per la ricerca di una società per la realizzazione di programmi di orientamento e formazione per i lavoratori, e il gruppo si dice anche impegnato ad incaricare una società specializzata per fare dei percorsi individuali e finalizzati alla ricollocazione. Riello dice anche di dare un incentivo alle aziende che assumeranno i loro ex lavoratori a tempo indeterminato entro il 18 maggio 2018. E infine il terzo punto riguarda l'incentivo della mobilità volontaria, ovvero ai lavoratori che la accetteranno verrà riconosciuto un incentivo che varia dai 45 ai 50 mila euro. Noi crediamo che la sospensione della procedura di licenziamento collettivo sia stata fondamentale e decisiva, e ha permesso di arrivare alla sottoscrizione di questo accordo, questo che viene sostenuto dalla FIOM e dalla FIM, patto difficile e combattuto con il quale la Riello si è impegnata a trovare una soluzione nei confronti di tutti i lavoratori che, personalmente, io non conosco in maniera approfondita questa vicenda. Certo che essere trasferiti nel Trevigiano, oppure ricevere un compenso una tantum, o ancora sentirsi dire che si è alla ricerca di una società che faccia dei percorsi individuali di formazione tesi alla ricollocazione, magari soprattutto per chi ha famiglia, mutui e tutta una serie di responsabilità sulle spalle, ecco, non deve essere troppo simpatico. E più che tante parole, senz'altro ci dice questo striscione che qui è fotografato appunto a pagina 18 del Gazzettino, dove purtroppo si legge solamente una parte, ma si capisce da quanto tengono questi lavoratori tra le loro mani, tengono questo striscione in cui è scritto Riello non ha un piano, oggi tocca a noi e domani a chi?
Ascolta Radiazione.
10:04, qui in diretta sempre su radiazione.info, e dopo questa serie di notizie della cronaca locale adesso ci spostiamo su quella nazionale e, come preannunciato anche all'inizio della trasmissione, necessariamente torniamo a parlare dei decreti Minniti, dei quali abbiamo parlato anche nel corso delle trasmissioni, insomma, degli ultimi giorni e delle ultime settimane. E difatti viene approvato dalla Camera con appena 240 sì il decreto Minniti, che cambia le regole sull'accoglienza dei migranti e sulle espulsioni per chi non ha diritto all'asilo. E inizia però questo decreto ad affrontare le prime difficoltà, così si legge a pagina 2 del Gazzettino. La prima è che non tutte le regioni sono entusiaste del decreto e della creazione dei CPR, quindi i famosi centri di permanenza per il rimpatrio, e a dire il vero ieri i tre presidenti di regioni del centrodestra, quindi Maroni per la Lombardia, Zaia per il Veneto e Toti per la Liguria, hanno chiesto all'esecutivo di passare rapidamente dalle parole ai fatti, ma la materia è delicata e il Ministero dell'Interno dovrà chiedere a regioni riluttanti l'indicazione delle località dove costruire i CPR. Ieri le regioni hanno iniziato a confrontarsi, ma poi tutto è stato rinviato alla prossima settimana. E Flavia Franconi, vicepresidente della Basilicata, al termine della conferenza delle regioni ha detto che bisogna trovare soluzioni condivise. Invece l'assessore lombardo Garavaglia, in rappresentanza delle regioni del centrodestra, ha sottolineato che il tema è complesso e individuare i siti non sarà semplice. Insomma, due affermazioni queste che sono un po' una scoperta dal loro punto di vista dell'acqua calda, che sono un po' quei classici leitmotiv che vengono agitati in qualsiasi situazione, quindi frasi che sono sempre verdi: quello che bisogna trovare soluzioni condivise e quello che il tema è complesso. Comunque, sulla nuova legge va segnalato anche un caso politico: i bersaniani, che pure al Senato avevano votato la fiducia facendo parte della maggioranza, alla Camera si sono schierati con le opposizioni, provocando l'ira dei renziani. Insomma, ci sono anche queste notizioni. E poi, rispetto alle norme, che è quello che più ci interessa e di cui avevamo anche parlato già in altre trasmissioni, si parla ovviamente dei nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, dei taglio dei tempi di esame per le domande di asilo, quindi l'eliminazione di un grado di giudizio per i ricorsi, e poi per la possibilità per i richiedenti asilo di svolgere lavori di pubblica utilità gratuiti, questo lo sottolineiamo, e volontari. E infine 19 milioni di euro, questi sì che saltano fuori, per garantire l'esecuzione delle espulsioni. Al posto dei vecchi CIE, quindi in ogni regione dovranno esserci questi CPR, preferibilmente fuori dai centri urbani, quindi, come dire, più distanti sono, meno si vedono, meglio è. Questa è la logica malata che evidentemente sta dietro a questa pensata. E in tutta Italia vi troveranno posto 1600 migranti in attesa di essere rispediti nei loro paesi di origine, quindi un centro ne potrà ospitare al massimo un centinaio. E poi qui viene ripetuta di nuovo, anche se era stato detto poche righe prima, la notizia che per garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione sono stati stanziati questi 19 milioni di euro. Qui poi ci sono anche dei focus e dei diagrammi piuttosto che delle tabelle che un po' riassumono questi dati. Quindi si parla dell'assunzione di 250 specialisti per rafforzare le commissioni di esame, l'esame ovviamente delle domande d'asilo, parliamo di questo, e vengono istituite 26 sezioni specializzate nei tribunali, nelle sedi di corte d'appello. E poi non si parla ovviamente più di appello, bensì, visto che viene eliminato un grado di giudizio, si può ricorrere solo in Cassazione nel caso in cui non venga concesso il diritto di asilo. E poi la promozione, per l'appunto, del lavoro gratuito da parte dei richiedenti asilo. Qui si specifica che sarà una questione garantita dai prefetti d'intesa con comuni e regioni. Infine, per gli abitanti di Lampedusa, proroga fino al 15 dicembre 2017 della sospensione dei versamenti tributari a favore dei contribuenti dell'isola. Questo un po' il quadro, come dire, rispetto a quella che ancora una volta viene definita l'emergenza immigrazione, dove per l'appunto i termini sono importanti e quindi si parla di emergenza, di soldi, di decreti e quant'altro, ma poi insomma di guerra, che è la causa dell'immigrazione stessa, la causa senz'altro prevalente, ecco, di quella senz'altro non si parla mai. E quindi anche su un altro articolo di InfoAuto pubblicato proprio ieri si legge: convertito in legge il decreto Minniti, perché se da un lato abbiamo visto come vengano colpiti i migranti, tra l'altro una notizia degna di nota rispetto a tutti i problemi che normalmente ci sono a cominciare dal lavoro, è invece il fatto che per i parcheggiatori abusivi vengono date delle super multe fino a 3.500 euro. Ecco, quindi dopo le prostitute, dopo i cosiddetti accattoni molesti, ecco che arriva il nuovo principale nemico pubblico, rappresentato per l'appunto dai parcheggiatori abusivi. Su questo insomma no comment, e andiamo invece a leggere questo articolo, dicevo, su InfoOut, perché si parla anche di Daspo Urbano e norme anti-writers. Quindi la sicurezza non è una questione statistica ma di percezione, così Marco Minniti, appunto uomo di punta senz'altro dell'esecutivo Gentiloni, dichiara. E senz'altro dice bene in fondo il ministro, perché oltre alle paranoiche misure di decoro urbano, al centro della sua iniziativa c'è il controllo ossessivo, preventivo e punitivo della cosiddetta insubordinazione sociale. Questo preoccupa l'ordine e la sicurezza stabiliti, che all'aumentare delle disuguaglianze si fanno sempre più ordine e sicurezza di chi comanda. Ci sta pure, sentano minacciata la sicurezza del loro ordine questi uomini che per l'appunto fanno le leggi. Quindi un nuovo mini DASPO, sempre combinato dai sindaci, colpirà non solo chi compie atti contrari alla pubblica decenza, ma anche gli abusivi. Si parla infatti di commercianti o parcheggiatori. L'articolo 9 del decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento dal luogo della cosiddetta condotta illecita nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e relative pertinenze. Quindi questo quanto si dice, ma l'occupazione degli snodi del trasporto pubblico è anche l'arma consueta attraverso cui la conflittualità sociale prova a imporre un rapporto di forza nei momenti di scontro, e quindi studenti e lavoratori che bloccano i binari sono daspabili, diciamo così, esattamente come chi chiede l'elemosina, quindi gli indesiderati dello sceriffo di turno. E tra l'altro qui si legge anche che sebbene il Movimento 5 Stelle si sia opposto in Parlamento a queste misure, già si vocifera che la Raggi applicherà il nuovo mini DASPO per ripulire Termini e Tiburtina. Ad ogni modo, tra l'altro, sul Movimento 5 Stelle ci torneremo dopo, rispetto proprio a cosa eventualmente distingue i post su Facebook dei maggiori esponenti proprio del Movimento 5 Stelle da quelle invece di Salvini. Dopo lo verremo a scoprire. E sorge nel frattempo un interrogativo, cioè questi strumenti potrebbero essere usati come arma di lotta politica nel momento in cui il loro utilizzo è in mano ai sindaci? Niente pericolo, il problema è mal posto. Il ministro ha le idee ancora più chiare. Il fatto è che per lui ogni insubordinazione sociale non è mai espressione di un'istanza politica, ma sempre un fatto di ordine pubblico. Pertanto all'aumento negli ultimi anni delle tensioni sociali rivolte alle istituzioni e ai funzionari degli enti locali, l'unica risposta approntata dalla legge è quella di trasformare i vigili in sbirri veri e propri. D'altra parte le botte se le prendono, e soprattutto provano a darle anche loro ad ogni occupazione di ufficio comunale, ad ogni protesta in consiglio comunale. Così Minniti dispone l'equo indennizzo per la polizia municipale e il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Inoltre la caccia ai malviventi non finisce qui. Si prevede anche l'arresto in flagranza differita, anche qui insomma un termine ma che mi lascia abbastanza perplessa personalmente. Comunque, nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. Sulla base quindi di documentazione videofotografica è possibile l'arresto in flagranza entro 48 ore dal fatto, quindi insomma più di tanto flagranza non è. Però mentre scricchiola il piano casa con la recente deroga all'articolo 5, il PD non rinuncia al suo spirito punitivo contro gli occupanti di casa per necessità. Così Minniti pensa anche a snellire le procedure per l'impiego della forza pubblica nello sgombero degli immobili occupati. La relazione al disegno di legge di conversione riporta che solo nel territorio di Roma Capitale ci sono più di 100 immobili occupati abusivamente. Nello specifico vengono definiti percorsi attraverso i quali l'autorità di polizia, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. E poi una sete di giustizia definita giustamente implacabile, che mira a debellare anche il fenomeno dei rioters. Viene stabilito appunto che se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, praticamente su qualsiasi cosa, in soldoni, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito o di rimborso delle spese per il suo restauro. I proventi appunto di sanzioni, multe e provvedimenti nei confronti dei ragazzi con la bomboletta in mano verranno destinati a interventi di recupero del cosiddetto degrado urbano, perché in fondo cosa simboleggia meglio la serenità della pace sociale di un giardinetto ben ordinato?
Ascolta Radiazione.
La Rai, la radio, la televisione, uno speaker può spiegare la situazione. Sono dietro un tavolo padrone. La TV gira una nuova carrellata, CGL, Cifle, Will è la adunata. Indice MIP, costi e benefici, ma sono finti gli scherzi tra padroni e sindacati. Costo del petrolio, dei trasporti e del lavoro, in portavoce annunciare l'accordo nuovo. Lama pizzina con Trentini, l'equipaggio andate voi in fabbrica in catena di montaggio. La speaker continua, apre una finestra, racconta la storia della Confindustria. CISL, Will, CGL, vi pagano i padroni sulla nostra pelle, siete VIP. Vi pagano i padroni CGL, CISL, Will. Sta a capire. Il posto di lavoro è lì che ti aspetta. Inizia a faticare giù dal letto in fretta. E ne viene Barbadana sin dalla mattina. In fabbrica veloce poi il turno si avvicina. Fa più caldo giù in Sicilia, a Palermo, a Catania. Ma la gente preferisce di gran lunga Barbadana. Da Salerno lascio tutto, vado a vivere a Torino. La mia gente non mi dà un posto di lavoro. 2 ottobre 9-2 le cariche per farci garantire. Trovi lama arricchito dai padroni. Lo speaker continua a parlare, bla bla bla, te la racconto io. La storia come va, ti dico.
dicono la lotta peggiora la storia, non scendere in piazza è la congiuntura. Siamo noi, garanti dei lavoratori, se non fosse per Agnelli ti troveresti fuori. Produttivi, efficaci, senza mai ritardi, la firmata segni cotolava per miliardi. Milioni, milioni, milioni di milioni, CGL ci seguì, vi pagano i padroni, siete VIP, VIP, vi pagano i padroni, siete VIP, 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 vi pagano i padroni, siete VIP, VIP, vi pagano i padroni, siete VIP, VIP. Vi pagano i padroni, CGL, CISL, WIL. 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 Stacca B
1977, i licenziamenti, garantisce il sindacato, coccottella ai denti.
E allora ancora, è facile la storia, guarda la TV, quella seduta nuova. Padroni e sindacati come uomini e maiali, sapresti distinguerli questi animali. Siete VIP, VIP, vi pagano i padroni, siete VIP, VIP. Pagani padroni siete VIP, VIP, vi pagano i padroni siete VIP, VIP, vi pagano i padroni CGL CISL WIL, vi pagano i padroni CGL CISL WIL, vi pagano i padroni CGL CISL WIL, vi pagano i padroni CGL CISL WIL. Stacca B, scappa, 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 Torino, scappa, 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 Milano, scappa, 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 Firenze, scappa, 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 e a Roma, scappa, 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 Trentino. Scappa, 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 Dantoni, scappa, 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 Trentin, scappa, 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 Larissa, scappa, 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 Trentin, scappa, scappa.
10:21 qui su radiazione.it, vedendo appunto la nostra rassegna stampa di quest'oggi giovedì 13 aprile. Prima abbiamo nominato giusto tra le righe il Movimento 5 Stelle, ebbene andiamo su un veloce aggiornamento giusto per vedere quali sono eventualmente le differenze, dicevamo, dei post su Facebook tra un Di Maio e un Salvini, visto che ancora adesso capita insomma di sentire piuttosto spesso persone che anche vicine insomma a una concezione di classe elogiano il Movimento 5 Stelle. Ebbene, è tempesta diplomatica tra i 5 Stelle e la Romania proprio per colpa di un post su Facebook di Luigi Di Maio che dice: l'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali, mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese e i nostri capitali. Che affare questa Unione Europea? E se avessi letto una cosa del genere, ovviamente avrei pensato che a pubblicarla per l'appunto fosse qualche leghista di turno, invece appunto è Di Maio, ma di questa cosa io personalmente non sono assolutamente stupita, perché il Movimento di 5 Stelle di propaganda xenofoba ne fa, direi, abbastanza. E difatti qui ci sono tutta una serie di parole che dette da un aspirante premier, virgolettato, provocano invece la reazione sdegnata della comunità romena in Italia. Con gli avversari politici del movimento che puntano l'indice sulla nuova gaffe di Di Maio, che già era inciampato su quella che ha definito, pensate, la lobby dei malati di cancro, e sul venezuelano Pinochet, quindi anche questa l'avevamo notata. Infatti le parole di Di Maio vengono bollate come razziste e colpevoli di aver genericamente offeso il popolo romeno nel suo insieme, anche se l'intento, a suo dire, era quello di puntare l'indice sull'elevato numero tra i soli criminali romeni che sceglieva l'Italia come paese in cui trasferirsi. Qui però abbiamo la testimonianza di Tertelak, presidente dell'Associazione Romeni d'Italia, che giustamente si sente offeso e dice: sono frasi populiste proferite per finalità elettorali e che possono rovinare i rapporti tra i due paesi. Poi abbiamo anche la reazione dell'ambasciatore che dice: Di Maio, al di là delle opinioni personali, offende tanti miei concittadini di buona volontà. Ma Di Maio, non contento di aver fatto l'ennesima gaffe, dice che c'è un fatto inopinabile, ovvero che il 40% dei ricercati con mandato internazionale emesso da Bucarest si trova in Italia, e afferma anche che non lo dice lui, ma che lo disse nel 2009 l'allora ministro romeno della giustizia Predoiu. L'associazione Antigone invece nel frattempo precisa che i cittadini romeni sono stati per anni più presenti numericamente nelle carceri italiane, ma oggi il primato è passato al Marocco. Questo è un dato che come dire effettivamente è reale, peccato però che in questo trafiletto sul Gazzettino di Padova venga un po' buttato lì e non si cerchi anche di capirne le cause, nel senso che banalmente credo non ci voglia un genio a comprendere il fatto che di fronte allo stesso reato un cittadino italiano piuttosto che un cittadino marocchino, rumeno, di qualsiasi altra nazionalità, ecco, di fronte a questo scenario è molto più facile, e anche qui si tratta di dati ben precisi, che il cittadino italiano vada ai domiciliari o che sconti in maniera alternativa la cosiddetta pena, mentre invece il cittadino extracomunitario altrettanto più facilmente finirà in carcere perché banalmente magari non ha un domicilio fisso in cui scontare la cosiddetta pena alternativa dei domiciliari. Ecco, come dire, non ci vuole un genio anche a comprendere che i dati vanno anche commentati e visti in questo modo.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do? When they come for you, you chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Le 10:27 minuti, sempre qui su radiazione.info, e continuiamo con la nostra rassegna stampa andando su un'altra notizia rilanciata anche dalla nostra pagina Twitter, ovvero 8 marzo, se scioperi arriva il provvedimento disciplinare. Questo è quanto è successo all'Electrolux di Solaro in provincia di Milano, dove 26 tra lavoratrici e lavoratori della multinazionale svedese degli elettrodomestici sono stati raggiunti da un provvedimento disciplinare per aver esercitato il diritto di sciopero proprio in occasione della giornata delle donne, la giornata di lotta delle donne di questo 8 marzo. A giudizio dell'azienda, nessuna sigla sindacale tra le sigle sindacali di fabbrica avrebbe convocato lo sciopero e pertanto ciò motiverebbe i provvedimenti. Un pretesto, considerato appunto che le modalità di convocazione dello sciopero sono state analoghe alle altre agitazioni passate, e nel frattempo non a caso le lavoratrici e i lavoratori colpiti dai provvedimenti sono donne e uomini appartenenti a diverse organizzazioni sindacali o non aderenti a nessun sindacato. La direzione di una grande azienda che reprime chi sciopera proprio l'8 marzo vuole invece mandare un messaggio molto chiaro: non c'è spazio per i diritti, tutti devono accettare il modello economico e culturale, autoritario e patriarcale imposto da chi comanda e da chi in mano il potere. Questi provvedimenti persecutori sono la prova lampante che la battaglia per i diritti delle donne è parte imprescindibile della lotta per l'emancipazione dallo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini. Questo quanto ha dichiarato anche Maria Quarato, sportello donna della CUB a Milano. E la rappresaglia funge anche da intimidazione in vista di eventuali proteste in scadenza dell'accordo aziendale che ha imposto ormai da un anno i contratti di solidarietà con il ricatto dell'occupazione. Quindi contro l'intimidazione padronale si legge che è stato convocato oggi uno sciopero di 2 ore a fine turno.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E passiamo invece adesso alle notizie di carattere internazionale, spostandoci sull'ANSA, scusate, con riprendendo anche un po' i temi che prima abbiamo trattato rispetto ai decreti Minniti. Parliamo ancora di migranti e di Frontex e quindi di Italia sotto pressione. Sulla rotta del Mediterraneo quasi il 30% in più rispetto al 2016. Questo è un articolo appunto pubblicato il 12 aprile qui sull'ANSA e abbiamo un'Italia rimasta sotto pressione migratoria, così si legge anche nel mese di marzo, come dire che anche l'ANSA sta un po' usando gli stessi termini dei giornali locali che normalmente abbiamo sotto mano in mancanza d'altro, in mancanza insomma di qualcosa di meglio. Lo indica Frontex pubblicando il rapporto mensile sull'arrivo di migranti. E quindi sulla rotta del Mediterraneo centrale sono passate 10.800 persone, oltre un quinto in più rispetto al mese precedente, portando il totale dei primi 3 mesi a circa 24.250, quasi il 30% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Sulla rotta verso la Grecia del Mediterraneo orientale sono passate 1.690 persone, quindi anche qui il 6% in più rispetto all'anno scorso, anzi scusate, il pari al 6% rispetto all'anno scorso prima dell'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. E Frontex in una nota indica che la provenienza della maggior parte dei migranti intercettati lungo la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia è stata dal Bangladesh, dalla Nigeria e dalla Guinea, ma dall'inizio di marzo ha cominciato a crescere il numero di migranti provenienti dal Corno d'Africa, specialmente eritrei e somali, probabilmente in gran parte a causa del miglioramento delle condizioni meteorologiche lungo la via di terra verso la Libia. Anche questa è insomma un po' un'altra scoperta dell'acqua calda che insomma ci dice che quando il tempo migliora arrivano più migranti via mare. Però insomma al di là di questo, come dire, anche qui interessante leggere i dati, altrettanto invece è drammatico vedere come non ci siano insomma particolari considerazioni sempre sulle cause di questo fenomeno. Adesso appunto andiamo anche a leggere un altro articolo, se magari la rotellina della connessione internet non smette di girare a vuoto. Questi insomma sono sempre i nostri potenti mezzi a disposizione, quindi magari lanciamo un jingle e poi riprendiamo il discorso.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, vincia corta. e sollevarti. Cammina tra gli sguardi a testa alta e non voltarti. Non possono cambiarti. Ricorda, la tua idea ti distingue dai codardi. Là dentro pareti si divorano il tuo tempo. Qua fuori è solo un altro giorno e non lo annoto tra i migliori. Non passa la sensazione d'essere comparsa. Maledico un'altra volta questa farsa. Ma ricorda, ciò che importa è quello che contorce le budelle ed ogni tanto ci conforta. Tieni aperta quella porta. La speranza e la sua forza sono quel segmento dritto in quella linea storta. Sopporta, la tua gente ti supporta. Sopporta a sua volta. Coltiva il proprio sogno di rivolta in questa terra incolta. Si batte per lealtà nella città che non ascolta. Amicizia corta, un'esistenza che risponde a scelte di coscienza. È la mia scienza e conoscenza, fonda la mia quintessenza. Quotidiana resistenza, un concetto molto chiaro nella mia esperienza. Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta. L'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta.
Ricorda... E le 10:35, quindi interrompiamo un attimo lo stacco musicale, anche se dopo ovviamente lo facciamo ripartire, visto che la rotellina della quale parlavo della connessione ha smesso di girare, anche se ogni tanto ricomincia a farlo, e lo dicevamo, sono i potenti mezzi di radiazione.info. E come sempre colgo anche l'occasione per ricordarvi che se volete sostenerci a questo proposito, anche un po' per cercare di migliorare un po' la nostra strumentazione, potete farlo a partire anche da una donazione. È possibile farlo dal nostro sito, lo vedete insomma sulla destra dove c'è scritto che Radiazione come sempre è una radio web indipendente che comunque non si dota di pubblicità, ma che vive insomma grazie al contributo dei redattori e dei suoi sostenitori e solamente di iniziative benefit. Ma se non siete nei dintorni di Padova, per l'appunto anche un piccolo contributo è sempre molto ben accetto. Noi continuiamo nel frattempo con la cronaca internazionale, dove sempre dall'ANSA vediamo le dichiarazioni di Trump rispetto ad Assad. Questo sembra un po' un déjà vu, perché mi ricorda l'attacco nei confronti, come dire, di Saddam Hussein rispetto all'Iraq, con l'accusa delle armi chimiche. Le conseguenze di quelle accuse le abbiamo viste tutti quanti, insomma, a partire da una che da una guerra assolutamente feroce che si è protratta per anni e anni, e armi chimiche che poi, lo ricordiamo, non sono mai state trovate. Quello rispetto al caso siriano, per l'appunto, mi sembra un po' un déjà vu. Quindi abbiamo Trump, sempre su questo articolo dell'ANSA, che definisce Assad un animale e dice che ha senz'altro usato gas chimici in almeno 50 occasioni. Ecco, anche qui, come dire, sorvoliamo, nel senso che i venti di guerra senz'altro si fanno sempre più forti, e ci spostiamo invece su un altro articolo rispetto alla Corea del Nord, dato che leggiamo un aggiornamento proprio di ieri sera in cui rispetto alla Corea del Nord il presidente cinese ha telefonato a Trump proponendo una soluzione con mezzi pacifici. Quindi telefonata, si legge, qui abbiamo Xi Jinping nella foto con Donald Trump, e telefonata appunto mediata con il presidente degli Stati Uniti, nella quale si è posto l'accento sull'obiettivo di una penisola coreana denuclearizzata al fine di raggiungere la pace e la stabilità. Persino queste parole ovviamente sono virgolettate, e infatti il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Donald Trump hanno avuto questa conversazione telefonica in cui hanno discusso ovviamente delle questioni legate sia alla Siria che alla Corea del Nord. E questa notizia ce la riporta la TV di Pechino, la CCTV, secondo cui il premier cinese avrebbe posto l'accento sulla necessità, come dice il titolo stesso dell'articolo, di arrivare a una soluzione attraverso mezzi pacifici. E nel frattempo invece Trump afferma: stiamo inviando un'armata molto potente. Lo ha detto alla Fox Business Network riferendosi alla flotta navale Carrier Strike Group, 1, partita proprio per la penisola coreana, e la flotta è guidata dalla portaerei USS Carl Vinson ed è composta da cacciatorpediniere e da altre unità. Aggiunge anche, come dire, rilancia l'asso di avere anche sottomarini molto potenti, di gran lunga più potenti della portaerei. Questo posso dirvelo, ha aggiunto Trump. Poi il presidente statunitense aveva detto anche che la Corea cerca guai, replicando con altrettanta durezza le minacce di Pyongyang, che aveva evocato la guerra dopo la decisione offensiva di inviare la portaerei Carl Vinson verso la penisola coreana. Il premier cinese ha aggiunto, invece la CCTV ha posto l'accento sull'obiettivo di arrivare a una penisola coreana denuclearizzata, e il colloquio telefonico ha permesso al presidente cinese di rimarcare la necessità che le due principali potenze economiche del pianeta abbiano maggiori comunicazioni e coordinamento, e ha sollecitato sforzi congiunti tra Cina e USA per fare in modo che la futura visita di Trump a Pechino possa essere produttiva. Anche il termine produttiva, per l'appunto, è virgolettato. E Xi Jinping ha definito anche lui inaccettabile l'uso delle armi chimiche in Siria nel colloquio telefonico avuto con il presidente Donald Trump, della serie un po' un colpo al cerchio e uno alla botte, e poi ha auspicato una sola voce in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Anche su questo, insomma, bisognerà vedere come questa affermazione si concretizzerà nella pratica. Nel frattempo, se la Corea del Nord condurrà il suo sesto test nucleare, la possibilità di un'azione militare degli Stati Uniti sarà più alta che mai, si legge. Non solo Washington trabocca di fiducia e arroganza dopo l'attacco missilistico alla Siria, ma Trump vuole anche essere visto come un uomo che onora le sue promesse. Questo a sua volta una delle affermazioni virgolettate. Questo è il monito rivolto a Pyongyang di un editoriale dal titolo "Sta la crisi nucleare della Corea del Nord raggiungendo il suo atto finale", apparso appunto sul Global Times, quindi testata nata da una costola del quotidiano del popolo, organo del Partito Comunista Cinese.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 10:42 minuti, quindi gli ultimi per poter pubblicizzare alcune delle prossime iniziative. Infatti siamo sempre in Piazzetta Caduti della Resistenza, dalla quale trasmettiamo, e ricordiamo, insomma, di segnarsi un importante appuntamento, quello della Tre Giorni in Piazzetta, che come ogni anno caratterizza questo rione. Parliamo infatti di Chinatown Resiste, tre giorni quindi di festa in Piazzetta Caduti della Resistenza contro crisi, guerra e sfruttamento. Si tratta di tre giorni di dibattiti, concerti, musica, bar popolare, grigliate e giochi per bambini. Si comincerà sabato 29, quando alle 16 inizierà l'intrattenimento per i più piccoli, e poi si passerà a una grigliata popolare alle 20 e allietata ovviamente da buona musica, da buon reggae, assieme al DJ set di Nicky Airi. Poi si passerà a domenica 30, giornata tra l'altro dedicata proprio all'opposizione alla guerra imperialista a cura del collettivo Tazebau, quando alle 17 gli autori Anna Di Gianantonio e Marco Puppini presenteranno il loro libro "Contro il fascismo oltre ogni frontiera, i Fontanot nella guerra antifascista europea", un libro tra l'altro molto bello, recentemente editato dalla casa editrice KV, e seguirà proprio un dibattito contro la tendenza alla guerra sempre più presente, come vediamo, negli scenari mondiali. Alle 21 invece concertone con la banda popolare dell'Emilia Rossa, quindi un gruppo di operai delle principali fabbriche di Modena e altri lavoratori, mentre il 1° maggio dalle 12 ci saranno Spuncioni e Ombre per una socialità di operai, precari e disoccupati in un quartiere che resiste. Un'iniziativa questa a cura del collettivo di lavoratori Zeno Sorgato. Ovviamente per ulteriori informazioni c'è l'evento Facebook sulla pagina dell'Infospazio Chinatown, ma senz'altro anche ai nostri microfoni avremo prossimamente modo di rilanciare questa bella iniziativa per l'appunto il 29 e il 30 aprile e il 1° maggio. Con questo è tutto, un saluto e una buona giornata. Ciao a tutti!